Vogliamo leggere, fratelli, la scrittura nel libro di Ruth, ci vogliamo alzare in piedi, al capitolo 3. Libro di Ruth, capitolo 3, grazie Signore, grazie. Leggiamo il libro di Ruth, leggeremo al capitolo 3 dal primo versetto, che dice: Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia. Ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. E lui ti dirà quello che tu debba fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e bevve e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. Chi sei? Le richiese e lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto. Ed egli a lei: sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà di adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani povero ricchi. Non temere dunque, figlia mia. Io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. State tutti comodi. Questa sera, se mi posso permettere, e se qualcuno non se ne scappa via, vi vorrei dare da parte del Signore i consigli della suocera. Li volete i consigli della suocera? Mamma mia, già mi state guardando con l'occhio storto. I consigli della suocera. Li volete i consigli della suocera? Sono brutti i consigli della suocera. Dipende. Sono buoni? No, non voglio aprire una diatriba se la suocera è brava o cattiva. Tutto il mondo è paese e tutti gli uomini siamo uguali. Sto mito è nato, che volete? Sta leggenda. Io ho una suocera brava, quindi non è vero che tutte le suocere sono cattive. Scherzi a parte, sapete la storia di Ruth, sapete come questa famiglia aveva lasciato Betlem, nome che significa casa del pane, perché c'era stata una carestia. C'era stata una carestia e nella carestia, invece di rimanere là chiedendo l'aiuto del Signore, scappano via per rifugiarsi a Moab. Prima lezione, prima parentesi. Quando vengono i momenti difficili, non scappiamo. Non scappiamo. Loro scapparono, la famiglia di Naomi, per andarsene a Moab. Lì andarono lei, il marito, i figli, due figli maschi, che sposarono due moabite. Quindi non hanno avuto fede nel Signore, non hanno avuto fiducia che il Signore potesse prendersi cura di loro e nello stesso tempo hanno fatto qualcosa che al Signore dispiaceva, cioè di dare i propri figli, come diceva la legge, a dei non credenti. Meno male che poi il Signore in certe occasioni, nella sua misericordia, in certe occasioni ci può capitare anche bene che poi quelli che noi diamo poi magari si convertono nella mia esperienza pastorale ho visto molto più spesso gente che si sviava che gente che si convertiva. Apro una parentesi nella parentesi. Non mettetevi con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, dice il Signore. Perché che comunione c'è tra la luce e le tenebre, tra Cristo e Belial, tra il regno di Dio e il regno di Satana? Allora vogliamo aspettare il Signore per qualsiasi decisione noi dobbiamo prendere. Me lo tolgo, Leonardo, me lo tolgo. Va bene così, lo sollevo così. Va bene, basta che non fa rumore, sennò grido più forte. E quindi vi stavo dicendo, fratelli, è importante che noi non facciamo dei passi affrettati quando passiamo i momenti difficili, perché nei momenti difficili potremmo fare dei passi affrettati. Invece nei momenti difficili vogliamo imparare a guardare al Signore. Ma non è di questo che vi voglio parlare. Vanno lì, muore il marito di Naomi, Elimelech, muoiono Malon e Chilion, i figli maschi, e rimangono tre donne. Non potete immaginare per il tempo, me lo tolgo che mi dà fastidio pure a me. Tanto bene, allora è meglio che parlo col microfono. Va bene. E allora Ruth, la Moabita, alla fine si converte, accetta l'Iddio di Israele e se ne torna con la suocera. Ma al di là della storia che tutti noi credo che la maggior parte conosciamo, c'è questo capitolo bellissimo che non ho letto per motivi di tempo, dove riceviamo delle lezioni bellissime, delle lezioni pratiche e delle lezioni anche spirituali. Innanzitutto vi voglio dare quelle pratiche che credo che siano importanti nella conduzione familiare di ognuno di noi. Guardate questa suocera e questa nuora quante belle lezioni ci danno. Innanzitutto, come abbiamo detto, sfatano la leggenda che fra suocere e nuore non si possa andare d'accordo. Invece queste vanno d'accordo. La seconda è che mi piace il ragionamento e la visione di questa donna anziana, che dovrebbe essere il ragionamento di tutte le suocere e di tutte le persone anziane, particolarmente se vengono in chiesa e dicono che fanno la volontà di Dio. Naomi dice alla nuora: figlia mia, prima di tutto notate, la nuora non è sangue strano. Certe volte sento dire, e l'ho sentito dire, mi perdonerete, forse non riguarda voi, ma anche in famiglie cristiane, chi del sangue strano? No, quello è il marito di tua figlia, non è sangue estraneo. Quella è la moglie di tuo figlio, perciò non è sangue estraneo. Prima di tutto vediamo questa suocera che alla nuora la chiama figlia. È vero che erano rimaste sole, ma se Ruth si converte, evidentemente quella suocera si era sempre comportata in un certo modo e aveva attratto, non respinto, quella donna all'Evangelo. Posso dirlo così? Dite un amen, fratelli. Il comportamento di questa suocera aveva attratto Ruth alla conversione, ad avere Yahweh come Dio della propria vita. Signore, aiutaci affinché le persone col nostro comportamento siano attratte e non respinte. Figlia mia, poi guardate la seconda cosa che ci insegna Naomi. Io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia ricca. Giusto? Dice così. No, oh, perché adesso è buono savo palazzo. Lavo palazzo, non lavo palazzo. Il conto in banca ce l'ha cospicuo, come ce l'ha il portafoglio? Fratelli, voi ridete, ma io non parlo solo perché ho letto nella Bibbia, parlo anche per l'esperienza ministeriale. Ho incontrato credenti, non vi scandalizzate, nessuno si scandalizzi. Ho incontrato credenti che hanno sfasciato i matrimoni ai propri figli o alle proprie figlie dicendo: ma quello che ti sposi è laureato? Perché noi lo vogliamo laureato. Ma l'hai visto il naso come ce l'ha? Le orecchie come ce l'ha? Guardano tutto, ci sono alcuni che guardano tutto.
Mai visto se nelle vene gli scorre sangue blu? Io sono tanti anni che faccio l'analisi del sangue e ce l'ho sempre un rosso che mi va sul nero. Se volete rosso nero. Ma blu non ce l'ho mai avuto. E mi sembra che sangue blu in mezzo a noi non ce ne stanno. È vero o no? Guardate, tra l'altro, soprattutto tra di noi, guardate tra di voi, dice Paolo, non ci sono molti sapienti né molti... No, affinché nessuno si vanti. Ma quando ci vantiamo soltanto della croce di Cristo. Solo di quello ci vogliamo vantare. Non ci vogliamo vantare delle cose terrene. Allora, fratelli, guardate quanto è bella questa frase di questa suocera. Figlia mia, io voglio trovarti, devo assicurarti una sistemazione, non perché voglio guardare alle cose umane. Prenditi a questo che questo c'ha questo. Fratelli, noi vogliamo essere dei figli di Dio spirituali. La prima cosa che vogliamo vedere è se hanno Gesù nel cuore. La seconda cosa, se gli piace lavorare. Queste sono le cose più importanti che dobbiamo vedere. È convertito, è convertita, a mangia un travaglio, oppure gli deve sparare al lavoro. Lavoro, saltami addosso. Questa è la cosa più importante. Ci sono famiglie che hanno fallito perché hanno guardato altre cose. Figlia mia, io ti devo assicurare una sistemazione affinché tu sia felice. Felice. Conosco delle mamme cristiane e dei papà cristiani che hanno frenato addirittura una chiamata al servizio al Signore perché volevano i figli vicini attaccati a loro. Una delle prime cose che ho fatto con mia moglie quando ho cominciato ad avvicinarla per sondare il terreno, gli ho detto così: ma tu, se un domani dovessi servire il Signore ti dovesse chiamare lontano, che faresti? E lei mi rispose: lascerei tutto per amore del Signore. E allora lì ho cominciato a guardarla meglio, perché volevo sapere se aveva intenzione di stare sempre vicino alla gonna di sua madre oppure di servire Dio dovunque Dio l'avrebbe chiamata. E vi posso assicurare che ci sono stati dei genitori cristiani che hanno impedito ai figli di fare dei passi verso il servizio a Dio semplicemente perché il loro egoismo li spingeva a stare sempre vicino a loro. È così, fratelli. Mia suocera mi dice sempre: Enzo, io non sono scontenta. Certo, da un lato mi dispiace che mia figlia non è vicina, ma a me non mi importa che è vicina o lontana, mi interessa che siete felici. Che siete felici. Figlia mia, io voglio assicurarti una sistemazione affinché tu sia felice. Fratelli, suocere, suoceri, genitori, parlo per tutti, nessuna suocera si offende. L'ho chiamato questo sermone così, consigli di una suocera, perché è una suocera un po' anche una delle protagoniste, ma non è solo per i suoceri, è per tutti noi credenti. Vogliamo nei nostri rapporti interpersonali, soprattutto quelli familiari, agire sempre con lo spirito di assicurare a chi ci sta attorno la felicità. Amen, fratelli. Io voglio che tu sia felice. Un'altra lezione della suocera: gli date consigli, guarda che c'è questo parente prossimo che ha diritto di riscatto, potresti sposartelo, preparati in un certo modo. Ma guardate, tra le altre cose gli dice: conquistatelo così, lavati, profumati, scendi all'aia, poi vai dalla parte dei piedi, scopri la coperta e ti metti ai suoi piedi. Viviamo in un mondo in cui non esistono più i sani insegnamenti, non esiste più la moralità, non esiste più il pudore. Se fossero forse le suocere di oggi in una comunità non credente, fuori nel mondo, sapete quante ne trovate che avrebbero detto invece a sta ragazza: vai, scopri la coperta e corriti con lui. È vero o no, fratelli? Queste cose le sentiamo, sono all'ordine del giorno. Lei gli dice: vai dalla parte dei piedi, scopri la coperta dalla parte, ti metti là dalla parte dei piedi. Non era un'occasione di conquistalo coricandoti, ma conquistalo umiliandoti, sottomettendoti, dimostrando che sei una brava ragazza. Dio se l'ho dato, pensavo, per i saggi consigli che ancora invece, mentre nel mondo questo si è perso, ancora le nostre donne cristiane, i nostri fratelli nella Chiesa, possono insegnare nella comunità. E non sto dicendo un'eresia, fratelli. Dice la parola del Signore, e leggo in Tito al capitolo 2, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti né dedite a molto vino, ma siano maestre nel bene. Signore, fai che nella Chiesa abbiamo un sacco di maestre nel bene. Sapete che significa questo? Che potremmo avere a volte dei maestri nel male. Nella Chiesa noi vogliamo ancora, Signore, suscitale, maestre nel bene, che dicono questa cosa non si fa, questa cosa si fa, questo è giusto, questo è sbagliato, affinché, ascoltate, incoraggiano le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone. Sapete qual è uno dei motivi per cui tante volte la coppia scoppia? Perché le mogli a volte non ce l'ho con le sorelle, non ce l'ho con le sorelle, ma a volte diventiamo, le donne diventano meno buone. Dico sempre, quando celebro i matrimoni, questo non voglio dire che i mariti siamo bravi, però dico sempre, sorella, ora ti stai sposando, voi mi avete visto celebrare qualche matrimonio, quando tuo marito torna a casa, cerca di essere per lui un porto, un rifugio, cerca di essere una donna che lo coccola, che l'abbraccia.